Vorrei terminare questo mio intervento di questi giorni con l'ultimo intervento di Gesù, l'ultima predica che Gesù ha fatto ai suoi discepoli e che si trova nel capitolo 13 di Giovanni. Gesù ha capito che veramente per raggiungere la radice del male o la radice della nostra negatività non c'è altro che cogliere questa negatività che c'è dentro di noi. Allora comincio con leggere e ricordare questo discorso che è quello che segue l'ultima cena. Ma va bene così, va bene? Sì. Durante la cena, quando il diavolo aveva già posto in animo a Giuda di Simone Iscariote di tradirlo, sapendo che il padre aveva messo tutto nelle sue mani e che da Dio era uscito e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose il mantello e preso un panno, se lo cinse, versò quindi dell'acqua nel catino e incominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con il panno del quale si era cinto. Arriva dunque a Simon Pietro, gli disse: Signore, tu mi lavi i piedi? Gli rispose Gesù: ciò che io ti faccio, tu ora non lo sai, lo comprenderai in seguito. Gli disse Pietro: non mi laverai i piedi? No, mai. Gli rispose Gesù: se io non ti lavo, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Simone, non solo i miei piedi, Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo. Gesù soggiunse: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è integralmente puro, e voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti che stava per tradirlo, per questo disse: non tutti siete puri. Ora, quando ebbe lavato loro i piedi, riprese il suo mantello, si riunì a sedere e disse loro: capite che cosa vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità vi dico, il servo non è più grande del suo padrone, né l'apostolo è più grande di colui che l'ha mandato. Ecco, vorrei finire proprio con questo ricordo. Nel Vangelo Gesù si vede che non ha mai usato la parola obbedienza, dovete obbedire, è stato sempre in una posizione di, vorrei dire, di dolcezza, di amicizia, anche qualche volta di gioia, ma è stato durissimo, sempre durissimo su un difetto che nota in loro, cioè questo scavalcarsi uno sull'altro. Questo vuole pretendere di voler essere il primo. Oggi, vedete, c'è un'attenzione particolare, io l'ho trovata particolarmente in questo studioso della psiche umana che è Zoya, uno che è nato a Milano, credo, il quale ha studiato moltissimo e ha scritto moltissimo su questa famosa ibris dei greci, cioè nell'uomo, chiunque, e anche nella donna naturalmente, nella razza umana, proprio sembra come un aspetto negativo della nostra intelligenza e della nostra affettività. Direi, è come, vedete, quando non possiamo, diciamo, sviluppare certi atteggiamenti positivi in noi senza cadere nell'eccesso. Cioè è impossibile che da principio una persona abbia raggiunto l'equilibrio. Quindi direi che il senso vero, profondo della nostra esistenza è proprio unicamente questo. Ecco, cioè, in un certo senso guarire, o meglio, diciamo meglio, un'altra immagine, strappare la radice di questo orgoglio, ibris. Nessuno può dire io non ce l'ho, perché non sarebbe uomo, non sarebbe persona che pensa e non sarebbe persona che ama. Neanche può dire io sono riuscito a sradicare del tutto. Non so se voi avete letto qualcuno certamente, perché è abbastanza conosciuta in Italia, la Maria Zambrano. La Maria Zambrano è una persona che ha sofferto enormemente la sofferenza dell'esilio, che l'ha aiutata molto a capire se stessa, e parla della vita come una successione dell'esistenza di tutti noi, come la successione di una morte e di una vita. Si muore e si rinasce. Si muore e si rinasce, e questa è la nostra esistenza. E quanto più profondamente si muore, tanto più, vorrei dire, vigorosamente si rinasce. Ecco. La ragione per la quale si parla molto, e oggi si parla molto di questa cosa di deserto e di ritorno dal deserto, di morire, di rinascere, perché in fondo la causa di tutti i mali, la causa delle guerre, la causa dei progetti che sono apparentemente pacifici, apparentemente comodi e che sono di una violenza incredibile, come il progetto attuale della globalizzazione. Capite che apparentemente è molto comodo, è molto facile, sembra un teorema chiarissimo, risolto, e quindi noi molte volte creiamo degli oggetti, creiamo dei progetti che rappresentano una grande comodità, un grande progresso e contengono dentro di sé questo veleno, questa morte. Ecco. Quindi quando uno dice ma non bisogna essere, non possiamo essere nemici del progresso, non possiamo non accogliere progetti che apparentemente facilitano la nostra vita e quindi non facciamo altro che, anzi, il ritmo è sempre più accelerato e siccome questo ritmo accelerato ci dà l'immagine di avere sempre meno bisogno dell'altro, sempre meno bisogno anche della preghiera, di ricorrere aiuti. Questa creazione permanente, questo ritmo permanente ci dà l'immagine di aver sempre meno bisogno anche, e direi soprattutto, della religione, della preghiera. Perché umiliarci? Perché chiedere agli altri? Perché chiedere a questo Dio che non sappiamo poi neanche se c'è veramente? E quindi fare una cosa inutile, perdere il tempo. Perché tutto questo? Questo è la convinzione che guida la nostra società attuale. Però allo stesso tempo, però parallelamente, come succede il resto in tutte le epidemie, quando c'è l'epidemia del tifo, l'epidemia della peste, nascono anche i rimedi e quindi c'è anche oggi molto attivo questo studio della psiche umana e quindi questo vedere che noi portiamo una grande vitalità e quanto più vorrei dire è evidente questa vitalità, questa vita, tanto più è vicina la morte, contiene la morte. Ecco. Questa idea che io vi vorrei lasciare è molto importante per poter dare un contributo alla nostra società. Non dobbiamo illuderci quando noi abbiamo fatto una grande scoperta, quando noi abbiamo scritto delle considerazioni che apparentemente sono molto utili, molto belli per vivere bene, per essere più agili, per avere meno malattie, tutto questo, eccetera. Ecco, dietro tutte queste dobbiamo pensare che c'è questa insidia. Se noi abbiamo fiducia in Dio, Dio ci può veramente aiutare, ci può veramente accompagnare a guarirci da questa malattia. Direi che quello, piuttosto che cercare le prove sull'esistenza di Dio, sarà che Dio ci esiste, che Dio esiste. E allora abbiamo cercato San Tommaso, prendendo come aiuto Aristotele, e ci ha insegnato a trovare le prove dell'esistenza di Dio, prove razionali, esteriori a Dio. Ecco, io penso che oggi bisogna invece trovare delle ragioni di questa esistenza di Dio, di esistenza del datore vero della vita, attraverso la nostra esperienza personale. E allora io sono assalito da un pensiero: e chi darà a tanta gente l'umiltà di capire questo, di sospettare questo? Ecco, perché la malattia che noi portiamo, chiamiamola malattia o non so come chiamarla, inferiorità, difetto, ecco, chiamiamolo così, questo difetto che noi abbiamo, difficilmente lo riconosciamo, prima di tutto. Pensate al dissidio nella coppia, per esempio. Il dissidio nella coppia è una prova evidente, quotidiana, che funziona, direi che è molto, molto attivo questo fuoco interiore, capite? E le guerre, i progetti che aspirano, che anche se sono meravigliosi, e bisogna riconoscerlo questo, però aspirano a darci sempre più potere, un potere autonomo, ad essere sempre di più autonomi, a non aver bisogno degli altri, a non piegarsi agli altri, a chiedere le cose. E pensate solamente il navigatore, per esempio, il navigatore. Perché devo fermare la macchina? Perché devo perdere tempo? Perché devo piegarmi a dire: signore, scusi, si va bene per Imola in questa parte, andare a prendere questa strada, ma perché umiliarmi? Ma perché o disturbare l'altro, si dice per le persone più eleganti? Perché disturbare una persona? Io so già che la strada per Imola è questa qua. È bello chiaro, quindi il navigatore mi guida, vedete. Sono tutte cose molto belle che contengono l'insidia, ecco. E così oggi direi che è esplosa come una epidemia. E questo è bene, perché c'è anche il ricorso al rimedio. Io direi che oggi la prova dell'esistenza di Dio è questa qua, è la scelta di Gesù, vedete, e quindi evidentemente deve essere naturalmente questa giusta. Ha voluto lasciare ai discepoli chissà quanti difetti avrà notato in loro durante la convivenza. Ha preso della gente rozza, della gente semplice, e quindi avrà dovuto sopportare delle cose abbastanza grossolane. Però quello che ha preso di mira è solamente questo. E continuamente: di che parlavate per la strada? Di che parlavate? E loro tutti rossi di vergogna, non sanno che rispondere. Dicevamo tante cose, ho dimenticato che cosa abbiamo, di che parlavamo. Ecco Gesù: no, dite di che parlavate. Chi è il maggiore fra noi? Chi è il più grande fra noi? Ah, ecco, ricordatevi che il più grande è quello che deve servire, è quello che deve lavare i piedi, e ha voluto in maniera inconsapevole, pensate che stava parlando di comunione, parlando di cose belle, il ricordo della Pasqua, il ricordo della liberazione. A un certo punto, non è da principio, non è quando stanno entrando in casa, interrompe tutto, si alza, ha preparato un catino con l'acqua, si cinge e si mette ai piedi. Guardate, guardate che cosa faccio. Non ve lo dico soltanto, non ve lo dico, perché le parole passano, le parole passano, le parole si dimenticano, ma ricordatevi che avete visto me, il Signore, avete visto Dio che si piega ai vostri piedi. Non dimenticatelo mai, non dimenticatelo più. La prova dell'esistenza di Dio, la prova vera è questa, che vi vuole figli, che vi ama infinitamente fino alla croce. E quindi questo lavare i piedi è nulla, ma saprete che mi sputano in faccia, sapete che mi offenderanno, diranno che sono un re da burla, mi metteranno addosso un panno rosso per schernirmi. Perché? Perché accetto questo? Perché io che sono figlio di Dio, perché mi sono tirato addosso questo martirio? Perché? Perché è talmente duro questa radica dura, questa radice, è talmente profonda, è talmente tenace. Per sradicarla se ne vuole, bisogna morire, bisogna morire. Però è bello, sapete, sapere questo, ed è duro, è la grande fatica umana. È veramente, è la morte, uno preferirebbe morire qualche volta che subire l'abbandono, che subire una malattia, che subire un'impotenza, che seguire e accettare un insuccesso, preferirebbe mille volte la morte, mille volte. Però bisogna passare di lì, amici. Bisogna passare di lì. Perché se noi non guariamo da questo, non è soltanto che facciamo del male a noi, ci illudiamo di essere grandi, di aver capito questo, gli altri finora non hanno capito nulla, noi finalmente abbiamo capito, abbiamo scoperto, abbiamo fatto, eccetera, eccetera, guardate che tipo sono io, non ce ne sono mica tanti come me, eh? E quindi bisogna passare attraverso una morte. No, non perché Dio voglia distruggersi, no, tutt'altro. Gesù vuole che siamo belli, allegri, gioiosi. Ci vuol dare la gioia, non ci vuole sopprimere, ma vuole dei fratelli che siano gioiosi e che non si facciano del male l'uno con l'altro. Che non vivano di invidia, che non stiano accanto odiandosi, no, no, non è la fraternità questa, non è l'amore, ci vuole gioioso accettare l'altro, pensare che l'altro è meglio di me, ma mille volte, ma non pensarlo per obbligo, pensarlo davvero, davvero, ecco. E neanche deprimermi, a lui non piace la depressione, no, ecco, c'è per la vita. E ricordati che ci sono io al mondo per aiutarti, perché io non ti voglio perdere, fratello mio, non ti voglio perdere, ti voglio salvare, ti voglio portare accanto a me. Quindi in questa sofferenza non ti disperare, non ti disperare. È una prova di amore in fondo, una grande prova di amore. Cominciate a pensare in quest'ordine, amici. Ecco. Pensare che non può, non è possibile, è irreale vivere un'esistenza sana, essere veramente fratelli di Cristo, aspirare all'eternità gioiosa. Se noi non passiamo attraverso questa morte, o queste morti, queste morti. E non dite, io non ce l'ho, io sono umile, per carità. Guardatevi dalla persona che si crede umile, guardatevi. Perché quello è proprio il massimo della ibris. E questo è l'aspetto tragico della nostra vita. E molti e molti hanno sentito, anche artisti, pensatori, poeti, hanno sentito che la vita ha qualche cosa di tragico. Sì, qualcosa di duro, qualcosa di difficile, non possiamo negarcelo. La vita non è una passeggiata allegra, non è una passeggiata festiva. La vita ha la sua parte di tragedia. Infatti si parla di morte e di rinascere. Però bisogna mantenere sempre, anche se direi come sottofondo musicale, la speranza. Gesù ci aiuta, Gesù non ci abbandona, ecco, ma bisogna amarlo, bisogna parlargli, bisogna mantenere la sua amicizia, perché è un'amicizia indispensabile, indispensabile per poter riuscire vincitori da questa grande sfida. Ecco, è un'amicizia indispensabile e lui non è morto per nulla, è morto per questo, è morto di questa morte, e ce l'ha detto un ebreo Levinas. L'ebreo Levinas ha detto questo, lui che ha passato degli anni detestando Gesù, detestandolo. Io ho letto certe pagine di Levinas perché ho letto abbastanza di lui, in cui detesta Gesù. E un giorno lo ha capito, quando gli hanno detto, pensaci bene, leggi le scritture, leggilo, tu che sei amante delle scritture, approfondiscile, perché Gesù è morto, che cosa vuol dire aver acquistato dei meriti, non vuol mica dire aver fatto tutto e che gli uomini continuano ad ammazzarsi, continuano a odiarsi, continuano a farsi del male. No, non è per questo che sono morto, perché sono sicuri di avere il biglietto d'ingresso nelle loro tasche. Non è vero. Anche loro devono passare con me nella morte, ma con me, accanto a me. Io lo so, fratelli miei, che la vita non è una passeggiata. Lo so, ma io vi aiuterò. Io starò con voi fino alla fine del mondo. Io so bene che la vita è un passaggio abbastanza duro per tutti, ma rivolgetevi a me, guardatemi sulla croce, guardatemi, vi scenderanno delle lacrime agli occhi e allora mi capirete che sono veramente il vostro fratello, che in essenza di me, questo è scritto, questa parola, non la invento io, senza di me non potete far nulla, senza di me non potete far nulla, ma con me riuscirete vincitori, perché la mia morte è il preludio della vita e quindi vogliatemi bene, state uniti a me, chiamatemi amico, vi ho autorizzato, chiamatemi amico, non più servitori, amici, amici. E l'amico si consiglia con l'amico, sono il vostro consigliere, sono il vostro aiuto, sperimentatemi, allora sapete che ci sono veramente. Riuscite ad essere quello che non siete capaci di essere. Con questo pensiero vi lascio che Gesù è l'unico necessario. Pensatelo.